La signora ritornò un po' alla volta. Margherita ritornò a ondate successive. Prima di tutto arrivò un facchino della centrale con una valigia e un fagotto. Deposta la valigia in anticamera, mi presentò il fagotto e mi disse: «Guardi un po'». Io guardai un po' e vidi che il fagotto era la passionaria profondamente addormentata. «È roba sua?» «Roba mia, però non capisco». Mi spiegò che era arrivata poco prima alla stazione. Anzi, prima della passionaria era arrivata una comunicazione urgente, la quale diceva che una signora partita da Genova con due bambini e una valigia era scesa a Voghera assieme al bambino per comprare qualcosa. Il treno era ripartito prima che la signora potesse risalire. Davano l'indirizzo di casa della bambina e della valigia e pregavano di recapitarli a domicilio. Fra 3 ore, con l'omnibus delle 18:20, dovrebbe arrivare anche l'altra roba, concluse il facchino. Gli diedi del danaro. Ecco, per la bambina e per la valigia. Il facchino scosse il capo. Per la valigia va bene, ma per la bambina non posso accettare niente. È un'opera di solidarietà sociale, non un servizio. Li tengo esclusivamente per la valigia. Era un nobile cuore e mi commossi. Quando se ne fu andato, la passionaria si svegliò e si guardò attorno. Sospirò alla fine. Quella là è scappata con lui e mi ha abbandonata come un cane. Poi evidentemente l'immagine del cane abbandonato le dovette sembrare insufficiente a rendere l'idea e rettificò. Mi ha abbandonata come un gatto. Le domandai se aveva pianto trovandosi sola a 4 anni e mezzo su un treno. Si limitò a scrollare le spalle. Aveva la faccia vergognosamente sporca di cioccolata e le tasche zeppe di caramelle e di cioccolata. Quasi morivo di fame, mi spiegò. Allora la gente mi ha dato qualcosa da mangiare. Ero magra così. Mi mostrò il mignolo della mano sinistra, poi si fece grave. Hanno detto tutti che una mamma così indecente non l'avevano mai vista. La passionaria si riaddormentò e dopo 4 ore arrivò la seconda ondata, vale a dire Alberto, il quale era disperatamente aggrappato ad una grossa gallina che schiamazzava e si agitava come un intero comizio di galline. Io sulle prime non riconobbi Alberto, perché aveva il soprabito con il bavero alzato, il basco nero tirato giù fin sotto le orecchie e portava 2 occhiali neri da motociclista. Domandai chiarimenti. Siamo scesi ad una stazione perché la mamma aveva sentito dire che là le galline costano poco. Siamo usciti di corsa per comprarne una da portare a casa, ma l'abbiamo presa viva, così non andava male. E poi, siccome la gallina era cattiva, la mamma mi ha comprato gli occhiali neri, così non mi beccava gli occhi. Poi il treno è partito prima di noi con la valigia e la Carlotta, e la mamma ha fatto telefonare a Milano. Poi siamo arrivati con il treno dopo, ma appena fuori della stazione la gallina mi è scappata e io l'ho rincorsa e l'ho presa. Però era molto lontano e non ho più trovato la mamma, e allora mi sono fatto insegnare e sono arrivato a casa. Risposi che andava tutto bene. Liberai l'infelice gallina, che misi dentro una cesta e attesi la terza ondata. Mezz'ora dopo squillò il telefono e udii la voce agitatissima di Margherita. «Giovannino, il numero!»
«Il numero?»
«Sì, per l'amor del cielo, dimmi il numero del nostro telefono, presto!» Le diedi il numero e non feci a tempo a chiederle niente perché riattaccò il ricevitore. Poco dopo il telefono tornò a squillare ed era ancora lei. «Giovannino!» singhiozzò. «Alberto si è perso!» «Sta tranquilla», la rassicurai. «Si è già ritrovato!» «Anche la gallina?» «Anche la gallina». «Anche la valigia?» «Anche la valigia». «Anche la bambina». «Tutto, insomma. Mettiti calma e rispondimi. Sei stata tu a telefonarmi 5 minuti fa chiedendomi il numero del nostro telefono?» «Sì, ero così agitata che non lo ricordavo più». «Allora ho guardato sull'elenco telefonico e ti ho telefonato per chiederti il numero». «Perché dovevo telefonarti subito. Poi, appena mi hai detto il numero, ho riattaccato». «Non ti rendi conto che in momenti tanto tragici i minuti sono preziosi? Non si può perdere il tempo in chiacchiere? Parleremo quando arriverò a casa, Giovannino. Una volta a casa avremo tutto il tempo che vorremo per parlare». La interruppi dolcemente. «Da dove telefoni, Margherita?» «Dalla casa della signora Giuseppina. Ora bisogna sapere che io abito al secondo piano. E arrivando appunto sul pianerottolo del secondo piano, si trova a destra la mia porta e a sinistra quella della signora Giuseppina». «Margherita, sii calma e rispondimi. Perché non sei entrata qui invece di entrare dalla signora Giuseppina?» Margherita sospirò. «Tu non sei mai stato madre, Giovannino. Non puoi capire cosa ci sia nel cuore di una madre quando non trova più i suoi figli. Erano già 20 minuti che giravo da telefono a telefono e nessuno era libero per via del duplex. Perché dovevo entrare da te prima che dalla signora Giuseppina, la quale rappresentava per me una possibilità di poterti telefonare? Giovannino, in questi casi la moglie deve sapersi sacrificare alla madre e il marito deve cedere al padre». «Va bene, Margherita, però tieni presente quando esci che la madre dei tuoi figli abita nell'appartamento di fronte». Sono cose che non si possono dimenticare, sospirò. L'istinto della maternità è più forte di ogni cosa al mondo. Ciò non rispondeva a verità, perché la cosa più forte del mondo era invece la maledetta gallina vogherese che, distrutta a beccate la cesta, ora teneva gagliardamente testa alle forze coalizzate di Albertino e della passionaria e pareva la battaglia di Legnano. Riattaccai il ricevitore e dopo meno di mezz'ora arrivò la quarta e ultima ondata del ritorno di Margherita. Entrò Margherita e si vedeva che aveva l'anima stanca. «Hai ricevuto la mia lettera con la quale ti avvertivo del mio ritorno?» mi domandò. «No, Margherita, fino ad ora sono arrivati un facchino, una valigia, una figlia, un figlio con occhiali da motociclista, una gallina, due telefonate e adesso sei arrivata tu. In compenso sta partendo la gallina». La gallina, infatti, era riuscita a mandare in pezzi un vetro della finestra del mio studio e a sottrarsi alla morsa degli avversari. La vedemmo avventarsi nell'aria e buttarsi in picchiata. Sentimmo il rumore assordante di un autotreno che passava davanti alla casa e ci affacciammo. E vedemmo la gallina piantata a gambe larghe in cima al carico del camion e, allontanandosi, ci guardava fieramente. «Anche lei ha scelto la libertà. Come Scerbanenko», si limitò a commentare Margherita. «Kravchenko», dissi io. «Scerbanenko è uno scrittore amico mio. L'amicizia in diplomazia non conta niente», affermò Margherita. «Come stanno qui a Milano le cose di Berlino?» Beh, «parte della gente crede che la Russia stia portando il mondo alla guerra. Parte invece crede che l'America stia portando il mondo alla guerra». «Meno male», osservò Margherita. «Mi pare che ci sia un confortevole equilibrio di forze in campo. Le guerre scoppiano soltanto quando la bilancia pende tutta da un lato e dei due uno si arma e l'altro no». Ma oramai la sua voce veniva da lontano. Il suo occhio vagava negli spazi infiniti. «Non è dunque arrivata la lettera con la quale ti preavvertivo del mio ritorno?» domandò. «No, Margherita». «Non hai dunque potuto preparare niente di quello che ti chiedevo?» «No, Margherita». «Cosa mi chiedevi?» «Non lo so». «Il mio io di Garessio è diverso dal mio io di Milano. Ognuno di noi ha in sé due ii». Ricominciava la faccenda degli sdoppiamenti molto cara a Margherita. Fortunatamente, arrivata a mettere l'io al plurale, sentì il desiderio di una sigaretta e così, frugando nella borsetta, fece cadere una busta sigillata che io raccolsi e le porsi. Considerando il fatto che è una busta affrancata, chiusa e recante il mio indirizzo, ho l'idea che sia la lettera che tu hai dimenticato di imbucare. Margherita guardò la lettera. Era quella. «Adesso la apriamo e così possiamo sapere che cosa mi chiedeva di fare il tuo io di Garessio». Margherita scosse il capo e poi fece a brandelli la lettera e stancamente buttò i brandelli fuori della finestra e il vento li mescolò all'aria grigia della sera autunnale. «Non ha più importanza», sospirò. In un angolo, Alberto, ancora imbacuccato, con il basco fino alle orecchie e con gli occhiali da motociclista davanti agli occhi, stava accovacciato per terra, leggendo avidamente l'ultimo albo di Jim Toro. Margherita, appoggiata ad uno stipite della finestra, fumava e guardava nella sera autunnale, e appoggiato all'altro stipite, seguivo il volteggiare nell'aria degli ultimi brandelli della lettera dell'io garessino di Margherita. La passionaria entrò, guardò con disgusto quella scena di squallore, disse con voce piena di sarcasmo: «Era meglio che continuavo a viaggiare». Poi fu il silenzio.